Amiche, amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo, in cui ogni settimana ci occupiamo di analizzare le principali notizie relative a questo meraviglioso sport. Allora, questa settimana vede diverse competizioni che si stanno svolgendo contemporaneamente, in attesa poi di quelle che saranno le classiche sul pavé che metteranno poi alle due monumento appunto per gli specialisti del pavé. Ma nel frattempo la prima monumento si è già corsa, si è già svolta, la vittoria è stata direi di un corridore a sorpresa fino a un certo punto. Ha già avuto vittorie importanti in carriera in ognuno dei tre Grand Tour, anche piazzamenti in un monumento come la Liegi, però ecco, aspettarlo vincitore a Sanremo non era affatto così scontato. Stiamo parlando di Mattia Aymerich, che ha conquistato un bellissimo successo alla Milano-Sanremo, ha lasciato un po' sfogare, se così possiamo dire, i due grandi favoriti della vigilia, vale a dire Tadej Pogacar e Wout van Aert. Lo sloveno ha attaccato 3-4 volte sul poggio, van Aert ha sostanzialmente sempre risposto, come ha fatto anche Mathieu van der Poel al suo debutto stagionale, e poi in discesa Aymerich ha disegnato delle traiettorie praticamente impossibili per arrivare con quei metri di vantaggio nel tratto di pianura finale, metri di vantaggio che sono stati impossibili da chiudere per gli inseguitori. È arrivato in seconda posizione poi Anthony Turigi, davanti appunto a Van der Poel, che ha vinto la volata dei battuti. Soltanto quinto, soltanto se così si può dire, per un debuttante, per un esordiente in quella corsa, Tadej Pogacar, ottavo invece Wout van Aert, forse lui sì, davvero deluso. La vittoria di Aymerich è stata caratterizzata anche da una scelta, diciamo, tecnica, ovvero l'utilizzo del reggisella telescopico, questa novità nella bicicletta del corridore sloveno della Bahrain Victorious, che ha detto tra l'altro che una battuta, forse l'anno prossimo tutte le bici saranno equipaggiate in questo modo sostanzialmente. E allora intanto saluto l'ospite, il nostro direttore Leonardo Ubrich Delfino. Buonasera Leonardo. Chiaramente la domanda è questa: quanto di questa novità tecnologica del reggisella, insomma, questo accorgimento portato sulla bicicletta, più che novità tecnologica in sé, ha portato alla vittoria di Aymerich, e quanto invece si tratta di un fenomeno in discesa che non abbiamo scoperto sabato, insomma?
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Ma è chiaro, io credo che la novità sicuramente ha portato degli effetti, questo sicuramente. Un aspetto però secondo me che è anche importante sottolineare è anche la convinzione che lui ci ha messo, cioè la convinzione di avere quel mezzo in più che gli permetteva di fare quel qualcosa in più. Io adesso non voglio nulla togliere l'aspetto tecnico di questa novità, che sicuramente è importante. Però io credo che ci sia molto anche dell'aspetto psicologico, cioè, ovvero l'idea che lui aveva di sapere di avere uno strumento in più gli ha permesso, secondo me, di dare anche quel qualcosa in più in discesa. È una mia sensazione, però io ho un po' questa impressione, perché comunque sì, è vero, anche perché comunque proprio il fatto che lui ci ha sempre abituato a queste discese straordinarie. Poi è vero, ha fatto un paio di correzioni che chissà, forse non sarebbe riuscito a fare senza appunto questo reggisella telescopico. Questo forse è l'aspetto, cioè quelle correzioni improvvise che è riuscita a fare grazie a un baricentro sistemato in maniera diversa, più centrale. Però detto questo, insomma, non è tutto quello che ha guadagnato, non è frutto del reggisella, mettiamola così, è frutto delle sue eccezionali qualità in discesa.
Assolutamente sì, qualità che appunto non abbiamo scoperto in questa Milano-Sanremo, non abbiamo neanche scoperto, credo, le grandissime qualità di Mathieu van der Poel, però ecco, che un corridore nel ciclismo di oggi faccia il proprio debutto stagionale su strada alla Milano-Sanremo e arrivi terzo, battuto soltanto da due che erano riusciti a evadere, insomma, nella discesa del poggio. È ancora una volta un risultato strepitoso, potremmo dire. Non che non anche in questo caso non è che non siamo consapevoli delle grandissime doti di Van der Poel, però non è che questo risultato possa far ripensare a qualcuno proprio il modo in cui si organizza la stagione.
Ma il problema è sempre, cioè qualcuno dipende da chi intendiamo, nel senso che se intendiamo qualcuno dei fenomeni come lui, allora forse, però comunque lui ha fatto un allenamento molto grande. È vero che nessuno se lo aspettava, io per primo, obiettivamente mi aspettavo che potesse fare qualcosa di buono, però sinceramente non così tanto, questo sì. D'altro canto, però, insomma, lui è un atleta eccezionale, un atleta che ha un tipo di di preparazione, forse di abitudini a questo tipo di sforzi che altri non hanno, forse neanche altri ai suoi livelli. Sare chissà, forse Pogacar, forse Van Aert, perché insomma quando è arrivato sul ciclocross quest'anno ha cominciato a dominare la scena in maniera impressionante e poi l'abbiamo visto subito vincente anche su strada. Però secondo me insomma sono ragionamenti che appartengono solo ai grandissimi fenomeni, secondo me non appartengono a tutti i comuni mortali, ma neanche ai campioni, cioè davvero parliamo di fenomeni straordinari in questo caso.
Chiaramente sì, e poi ogni corridore ovviamente ha bisogno delle sue tempistiche per raggiungere il picco di forma, o comunque un'ottima forma, e per Van der Poel evidentemente questo periodo è potenzialmente il riscaldamento per andare al foglio firme praticamente, ma comunque corridore straordinario che proseguirà poi la sua preparazione verso le classiche, a cui a questo punto ci atteniamo di vederlo grande protagonista, questa settimana alla settimana Coppi e Bartali, la corsa a tappe organizzata dal GS Emilia, corsa tappa italiana, è partita quest'oggi, arriverà poi sabato, diverse frazioni, alcune per velocisti, alcune mosse. Oggi si è tenuta la prima tappa, un bell'attacco a due con Dunbar che è scappato via in salita e Schmidt che lo ha raggiunto dopo lo scollinamento. Alla fine lo svizzero ha vinto la volata sull'irlandese dall'Ineos Grenadier, ma la coppia Bartali quest'anno è di particolare interesse. Spesso ci ha mostrato il talento di tanti giovani. L'anno scorso l'ha vinta Jonas Vingegaard, che poi 4 mesi dopo sarebbe salito sul podio in seconda posizione al Tour de France. Quest'anno forse, oltre a farci scoprire eventualmente qualche nuovo giovane, ci aiuterà un po' a capire la condizione di alcuni grandi corridori in gruppo che magari hanno avuto una preparazione travagliata per diversi motivi che possono essere stati coronati virus o infortuni di vario genere. Tra questi sicuramente il grande nome per quanto riguarda il ciclismo italiano è quello di Vincenzo Nibali. Allora, abbiamo sentito il siciliano che lo sapete è tornato alla corte della Astana, la squadra con cui ha ottenuto direi i risultati migliori della sua carriera. Non si tratta del debutto stagionale per Nibali, che aveva già corso a inizio febbraio la Volta alla Comunità Valenciana, ha poi corso in settimana la Milano-Torino, però insomma dopo i problemi influenzali di coronavirus è un po' una ripartenza per lui. Sentiamo che cosa ci ha detto questa mattina alla partenza.
Ma dai, abbiamo un po' recuperato, quindi ora riparto un po' da qui e vediamo come va giorno dopo giorno. Ma lo vedrò giornata dopo giornata perché comunque sono stato tanto tempo lontano dalle corse, il mio rientro è stato solo alla Milano-Torino e quindi oggi è una tappa abbastanza mossa con il finale e diverse salite, anche tra cui le ultime due abbastanza impegnative e poi l'arrivo abbastanza veloce, quindi vediamo. Ma guarda, ho seguito con attenzione, ma si è parlato tantissimo di Pogacar e Van Aert, però come tante volte non si escludeva magari altri outsider, e Moritz sicuramente ha fatto una grande azione, particolare nella discesa. Storicamente penso che nessuno è riuscito a fare un vuoto così nell'ultima discesa, quindi sicuramente è stato qualcosa anche di folle e geniale.
Parliamo spesso di Nibali e Leonardo, abbiamo detto più volte che questa stagione chiaramente lo vedrà con obiettivi diversi, anche per come sono andate le ultime stagioni. È difficile a questo punto chiedergli di essere l'uomo di classifica di punta in corsa da 3 settimane, discorso che può essere diverso in altri contesti, tra cui magari una classica al Monumento e magari appunto la Ligi Bastogliegi. Però a questo punto, ecco, partire così tardi, se così può dire, nella sua preparazione per un corridore che comunque a 37 anni ne farà 38 a novembre, può un po' pregiudicare quelle che saranno poi le classiche di aprile, al di là di quello che potrà fare poi in generale in questa settimana Coppi e Bartali.
Purtroppo assolutamente sì. Io faccio fatica a pensare a Vincenzo Nibali competitivo, o almeno competitivo quanto lui avrebbe voluto per le classiche di aprile. Sinceramente, mi dispiace molto dirlo, però la vedo molto complicata. Siamo al 22 marzo, ha corso pochissimo. È vero, oggi è stato anche abbastanza pimpante nella prima tappa, insomma è rimasto con il gruppetto di quelli davanti, però insomma stiamo parlando della settimana Coppi e Bartali, con tutto il rispetto per tutti i corridori che ci sono in questo momento in corsa. Io credo che farà necessariamente fatica. Adesso questi sono giorni importanti perché gli possono permettere di capire effettivamente a lui per primo dove può arrivare, però pensare che fra neanche un mese sia al livello che, a cui sperava di essere, mi sembra francamente molto improbabile. Certo, potrà fare comunque qualcosa, è un corridore che sa inventarsi, questo è molto interessante, ed è un corridore che ha la fantasia, la capacità di giocarsi le sue carte in maniera diversa dal solito, diciamo così. Però non lo so, mi dispiace, sono veramente dispiaciuto e quindi faccio fatica un po' a dirlo forse, però ho la sensazione, ho il timore che non sarà a livello che lui, livello necessario, ecco, per essere competitivo con i migliori, sinceramente. Forse con un colpo di mano improvviso in qualche modo, giocando d'astuzia e con la tattica, però sicuramente non sarà semplice per lui.
Non sarà semplice il discorso che abbiamo fatto per Van der Poel, ovviamente speriamo di poterlo fare anche per Nibali tra un mese, speriamo che pur con le poche corse ovviamente che lo porteranno alla Liegi e poi al Giro d'Italia in seguito al Tour de France, come detto però non necessariamente con ambizioni di classifica come è stato molto spesso in passato, riusciranno insomma a vederlo protagonista in tante corse. Torna alle corse dopo uno stop meno lungo, ma comunque non certo ottimo per arrivare nella condizione migliore a quelli che saranno i suoi obiettivi stagionali, anche Geraint Thomas, che ha debuttato in questa stagione la Volta al Algarve a metà febbraio in questo caso, e poi non ha più corso, anche lui ha sofferto di coronavirus, ha avuto qualche problema nella preparazione, e anche Geraint Thomas è stato un po' nel gruppo inseguitore alle spalle dei due vincitori nella prima tappa di oggi con partenza e arrivo a Riccione, ma intanto sentiamo che cosa ci ha detto il corridore britannico.
Hopefully a lot better than I was feeling in Algarve. Yeah, it was obviously a slow winter with shoulder operation, COVID and stuff, but yeah, feeling a lot better now. So yeah, just looking forward to a good week of racing here and yeah, do my bit for the team. It was super hard racing, you know, the course looks tough, you know, a lot of climbs, hard climbs. So yeah, ideal for me really, just to get that race rhythm back and yeah, for the kick on for the rest of the year. Yeah, well, every year you always want to perform at your best anyway, no matter what's happening around you. But yeah, obviously losing our leader isn't the best situation, but at least he's all good now and he's, you know, improving and recovering well. So that's the main thing. And yeah, for myself, just try and continually to get better. Ah, hopefully that's you know, the main goal of the season is always the tour. But there's a lot of other important races I want to do well in as well. But at the moment, I'm just thinking about this race anyway and just work hard, get stuck in, do my bit for the team, and yeah, just enjoy racing again.
Spero di sentirmi meglio rispetto alla Volta al Algarve qui. Di certo il Covid ha rallentato la mia preparazione, l'inverno non è stato ottimale, ma ora mi sento meglio, non vedo l'ora di avere una buona settimana e di fare del mio meglio anche per il mio team. Mi aspetto una corsa molto dura, ci sono salite davvero impegnative, voglio ritrovare il ritmo della corsa. L'assenza di Bernal in squadra, beh, si cerca sempre di fare il proprio meglio senza pensare a che cosa succede intorno. Di certo per il nostro leader non è la situazione migliore, ma almeno ora sta bene e sta recuperando bene. Questa è la cosa più importante per lui e per tutti noi. Io cerco soltanto di migliorare la mia condizione intanto. Sono fiducioso di arrivare con la forma giusta al Tour de France, che è il grosso obiettivo della stagione, ma ci sono anche molti altri obiettivi prima. Al momento penso solo a fare il mio meglio qui, per me e per il mio team. Per Geraint Thomas, Leonardo, credo che il discorso sia un pelino diverso rispetto a Nibali per il semplice fatto che ha avuto tanti problemi fisici, però una chance, secondo me, di vederlo ancora lottare per la classifica, io gliela darei comunque tutto sommato, considerando che nel 2019 comunque ha fatto secondo dietro a Bernal al Tour de France, poi nel 2020-2021 praticamente non l'abbiamo mai potuto vedere fare classifica, perché prima ancora di poterlo vedere lottare si era fatto male, insomma.
Assolutamente sì, beh, c'è anche una differenza, Geraint Thomas ha quasi 2 mesi in più per arrivare al livello a cui vuole arrivare, quindi ovviamente è completamente diverso il discorso. E Geraint Thomas ha anche un'altra peculiarità rispetto a Vincenzo Nibali, secondo me. Vincenzo è un corridore che attiene una forma più, almeno una forchetta ampia, diciamo così, nel suo stato di forma in generale, secondo me. Invece Geraint Thomas, nello stato di forma in generale, non solo lo stato di forma di un atleta, ma anche lo stato di forma proprio personale, lo abbiamo visto ingrassare, lo abbiamo visto prendere muscolature non proprio idonee al suo essere uno scalatore. Queste sono peculiarità fisiche che fanno anche parte di un corridore che ha avuto una storia diversa. però è un corridore appunto che sa, fa grandi sbalzi, sa come gestire anche questo tipo di cose, secondo me, in maniera diversa. Quindi, secondo me, Geraint Thomas, anche altre volte, l'abbiamo visto che sembrava lontanissimo, ma proprio lontano anni luce, dalla forma in cui si pensava sarebbe dovuto arrivare, invece in poco tempo ha completamente invertito la rotta, perché probabilmente ha appunto peculiarità fisiche, proprio in quanto persona, più che in quanto atleta, che gli permettono di fare questo switch in qualche modo, che poi non so neanche se sono qualità o se sia semplicemente appunto perché forse non fa sempre la vita d'atleta, per cui quando poi ci si ritrova a farla con grande dedizione, quella comunque di un campione che è, gli permette di arrivare a questo passaggio, a questo switch molto importante. Quindi non lo escluderei, perché anche negli anni in cui è stato molto sfortunato, però quando arrivava il momento del grande obiettivo in qualche modo sembrava essere pronto. Quindi secondo me Geraint Thomas è ancora in tempo, poi sapere se è veramente competitivo per potersi giocare, non dico il successo, ma anche il podio o risultati di grandissimo prestigio al Tour de France con i campioni di adesso, questo è un altro discorso, però secondo me è capace, vista il suo stato di forma attuale, di essere al suo meglio al Tour de France. Poi quello che il suo meglio gli permetterà di ottenere adesso è un po' presto per saperlo, però credo che ce la possa fare.
È un altro corridore che avrà sicuramente bisogno di trovare risposte il prima possibile, non sarà facile farlo, è Alberto Bettiol, che abbiamo apprezzato insomma per le sue qualità in diverse occasioni nella sua carriera, la splendida vittoria al Giro delle Fiandre 2019, la vittoria di tappa al Giro d'Italia 2021. Il toscano però non ha potuto a sua volta essere al meglio della condizione, aveva anche iniziato bene questa stagione all'Étoile de Bessèges con diversi piazzamenti di tappa, il secondo posto in una frazione e nella classifica generale della corsa, poi anche lui appunto ha dovuto rimanere fermo per diverso tempo, è rientrato con Milano-Torino e Milano-Sanremo, chiaramente non è ancora nella condizione che sperava lui stesso di avere. Sentiamo che cosa ci ha brevemente dichiarato questa mattina la partenza della settimana Coppie Bartali.
Ma ormai siamo qua, a rimpiangersi non serve a niente, cerco di prendere questi 5 giorni di gara come un allenamento e poi vediamo per le classiche del nord.
Oro olimpico, la possibilità di arrivare con una buona forma della Madison.
Certo, io sono sempre fiducioso e poi quello che sarà sarà.
E cosa ti aspetti dal resto della tua stagione? Poi dopo le classiche sai già che tipo di obiettivi potrai avere?
Siamo solo all'inizio, è pieno di gare e sicuramente troverò un buon momento durante l'anno per esprimermi meglio.
Ecco Leonardo, nel novero dei corridori che speriamo di vedere al massimo, Bettiol c'è sempre. Però è uno di quei corridori che nelle passate stagioni mi ha dato un po' l'impressione di aver bisogno di avere la giusta preparazione per performare al meglio, come abbiamo visto accadere nel 2019 e poi appunto al Giro d'Italia 2021. Quest'anno per le classiche, che di fatto sono praticamente settimana prossima e la settimana successiva, non sarà così facile, ecco.
Beh no, evidentemente insomma non è il momento migliore per lui, purtroppo, per essere in questa condizione farà purtroppo credo probabilmente fatica. Adesso aspettiamo di vedere, che questi 5 giorni comunque sono 5 giorni abbastanza impegnativi in cui c'è un ritmo c'è la possibilità di avere un ritmo importante in corsa, perché rispetto al solito ci sono corridori molto importanti, tutti sostanzialmente poi che si vogliono mettere alla prova, quindi sarà interessante secondo me per questa coppia Bartali, perché appunto i vari Geraint Thomas, i vari Vincenzo Nibali, i vari Alberto Bettioli, i vari Mathieu Van Der Poel e altri ancora che ci sono corridori che hanno bisogno di comprendere in questo momento in che stato stanno e quindi avranno bisogno di forzare. E tra questi ovviamente c'è Bettiol, che può fare 5 giorni molto intensi, un corridore completo, un corridore che potrà quasi giocarsela in ogni giorno in questa corsa, quindi è un corridore che potrà spingere al massimo per 5 giorni consecutivi. Se supera bene questi, ovvio, non è possibile secondo me che possa arrivare al suo massimo tra poco, perché purtroppo è fra poco, però perché appunto ne parleremo dopo, ma insomma il pavé ormai è arrivato, il Giro delle Fiandre è fra 10 giorni, ormai poco più, quindi sarà complicato. Però io credo che possa uscirne abbastanza bene per fare da outsider poi eventualmente alle classiche. Complicato, ma non impossibile, visto che il corridore dà una grandissima forza di volontà.
E ovviamente vediamo se il corridore di Poggibonsi riuscirà a trovare la giusta condizione. Al momento giusto vi ricordiamo che vi stiamo già raccontando e continueremo a farlo per tutta la settimana, la Coppie Bartali in diretta con la nostra diretta testuale che parte già dallo spostamento nel tratto nella zona di neutralizzazione fino al chilometro zero, per poi raccontare in diretta proprio fino a quello che avviene sulla linea del traguardo e in assenza di diretta televisiva, di fatto tutte le informazioni sono quelle che riceviamo da Radio Corse che riusciamo a dare immediatamente in diretta proprio da quello che succede dal vivo della corsa e vi stiamo anche proponendo le interviste alla partenza e all'arrivo della competizione italiana. Lo stesso lavoro lo stiamo facendo in realtà anche in Spagna per quanto riguarda la Vuelta a Catalunya, che si sta tenendo questa settimana, che vede protagonisti alcuni dei migliori ciclisti del panorama internazionale e che ha visto due belle vittorie, devo dire, in volata per quanto riguarda i corridori della Team Bike Exchange. Il debutto è stato Michael Matthews ad aggiudicarsi la prima frazione, è toccato oggi invece a Caden Groves. Sentiamo che cosa ci ha detto allora l'australiano ai nostri microfoni proprio al termine della frazione odierna, la seconda con arrivo a Perpignano.
Pretty hectic really with this the crosswinds splitting the field. A few GC teams saw the opportunity to put some time into the other GC leaders, and we arrived at the finish with a small bunch. Can't thank Mike enough. We worked really well together last week in Torino, and the victory finally came. So yeah, I got to thank the team, everyone behind the scenes, and it's been a good day. Yeah, for sure. I have no complaints, and we look forward to the next races. And the next day is here.
È stato un finale abbastanza caotico, con i ventagli e alcune squadre che hanno visto l'opportunità per guadagnare terreno sugli altri uomini di classifica. Alla fine siamo riusciti ad arrivare in un piccolo gruppo. Non posso mai ringraziare abbastanza Michael Matthews, abbiamo lavorato bene insieme alla Milano-Torino e alla fine è arrivata la vittoria. Devo ringraziare tutta la squadra. Non mi posso lamentare della mia forma, ora guardo già ai prossimi giorni qui e alle corse successive. Beh, direi Leonardo che questo Groves che avevamo già apprezzato comunque in avvio di stagione e anche banalmente poche settimane fa alla Tirreno Adriatico dove è arrivato per due volte terzo contro velocisti di primissima fascia, Groves può essere un po' forse l'astro nascente in generale del panorama ciclistico delle volate. Lui ricordiamo classe 98, quindi sicuramente il margine di crescita c'è.
Ma sicuramente è uno dei corridori più interessanti della sua generazione per quanto riguarda le volate. Sapere insomma se è l'astro nascente, se riuscirà ad arrivare a livello dei migliori è sulla buona strada, però insomma è ancora un pochino prematuro, anche perché io credo che non si sia mai ancora trovato veramente nel confronto diretto e se quando ci si è trovato non è riuscito ancora a fare quel cambio di ritmo, però ci si è infilato bene in mezzo, oggi ha fatto una gran bella volata, battendo bene Filbahaus e comunque non è uno dei primissimi coltelli, diciamo così, ma è comunque un corridore che ha già ottenuto ottimi risultati, quindi insomma è sulla buona strada, è un corridore giovane, ha soprattutto una grandissima fiducia da parte della squadra e questo è un aspetto molto importante. Forse più di tutti per i velocisti, che sono corridori che in quel momento breve devono dare tutto con grandissima grinta e grandissima esplosività, quindi, e devono soprattutto resistere magari anche alle salite o agli aspetti più difficili. Quindi, secondo me, ha la squadra dalla sua ed è molto importante. Lo dimostra anche oggi Matthews, che sostanzialmente ha perso consapevolmente la maglia di leader per favorire la vittoria di tappa del suo compagno, cosa che non è da tutti, soprattutto per un corridore di altissimo livello come Matthews, insomma.
Senza dubbio è Matthews che dimostra anche in questo modo di sapersi mettere a servizio della squadra, è un corridore della sua caratura che forse non sempre ha rispettato le aspettative, adesso ne è subito nella Bike Exchange, però ripetiamo, la vittoria della prima tappa alla Volta a Catalogna può essere segnale di un trend in crescita proprio a livello di condizione. La prima tappa della Volta a Catalogna purtroppo non è facile da commentare per quello che è successo dopo l'arrivo. In cui il secondo classificato Sonny Colbrelli, il corridore bresciano che ha vinto la Parigi-Roubaix l'anno scorso, è stato vittima di un malore, addirittura ha perso conoscenza, è stato poi ricoverato all'ospedale di Girona. Possiamo dare aggiornamenti, direi, molto buoni sulla sua condizione. Chiaramente ci siamo tutti presi uno spavento. Come ha spiegato però la stessa Bahrain Victories, Sonny sta bene, è cosciente, addirittura lui nella sua testa sta già pensando a quando potrà riprendere a correre. Chiaramente dovranno fare ulteriori test cardiaci. Gli ultimi effettuati, per fortuna non hanno mostrato alcuna funzionalità compromessa. Si è trattato di un'aritmia che però non ha cause, almeno dalle prime analisi, cause profonde, diciamo. È stata una casualità e si spera appunto che Sonny possa tornare all'attività agonistica quando i medici daranno il via. Ci siamo presi un bello spavento, Leonardo. Non so adesso se sia già il caso di ragionare sui possibili tempi di recupero o di quando potremo rivedere Sonny in corsa, ma l'importante è che le notizie che arrivano dalla Spagna siano comunque buone.
Guarda, è un discorso molto delicato. È delicato perché appunto insomma, quello che è successo ci ha spaventato tutti. Abbiamo i nostri inviati sul posto ci hanno detto da subito, ci hanno da subito fatto capire la gravità della cosa. E quindi questo ha lasciato un attimo sgomenti tutti fin dall'inizio. Poi, per fortuna, insomma, abbiamo avuto le testimonianze che piano piano la situazione stava migliorando, ancora prima di quanto poi sia stato possibile pubblicarle sostanzialmente, ma era importante capire che stava bene. Detto questo, è difficile, è un argomento delicato perché, a parte questo aspetto iniziale, ma è delicato proprio comprendere, come dicevi tu, è prematuro ragionare sul suo rientro? Probabilmente sì, è prematuro perché la questione è capire, ma è difficile perché io non vorrei fare il medico, non sono un medico, sono laureato in tutt'altro e purtroppo, insomma, non vorrei fare quello che veramente ne capisce, però proprio perché non ne capisco, così semplicemente mi pongo l'interrogativo di capire, ma non lo so, è rientrato troppo presto, ha forzato troppo presto, era sotto antibiotici. Io credo che insomma lo staff sanitario della Bahrain sa quello che fa, lui sa quello che fa, sono insomma sono persone che sanno quello che fanno obiettivamente, sicuramente. Però forse ci sono degli aspetti che non sempre si comprendono del tutto e io non punto il dito contro nessuno assolutamente, non è questo il punto. Però vorrei, cioè non c'è neanche un però, è difficile esprimerlo senza forse sembrare una persona che vuole giudicare, ma veramente il mio non è un giudizio, è proprio un interrogativo. Bisogna capire cosa è successo, secondo me, perché al momento la causa non si sa. Vogliono fare l'analisi e sono i primi a volerlo fare, questo gli va assolutamente sottolineato. Stanno tenendo sotto controllo la situazione, si stanno chiedendo, vogliono tenere sotto controllo e sono sicuro che non faranno correre sonni finché veramente non si sa cosa è successo e non si comprende e non si scarta assolutamente l'ipotesi che possa succedere di nuovo. Però in tempi come questi, in questi 2 anni da cui usciamo, da cui purtroppo non siamo neanche completamente usciti, ma da cui veniamo, ci sono tanti interrogativi che in questo momento non hanno risposta e sarà secondo me importante fare le cose con tutta la calma del mondo come stanno dimostrando di saper fare. E questo secondo me vale per Sonny e deve essere anche di esempio a tutti coloro che possono avere dei tipi di problemi che possono essere vagamente simili. È importante stare molto attenti in questo momento perché purtroppo ci sono degli interrogativi in più e non lo dico solo io, ma insomma lo dicono anche tutti coloro che in questo momento sono impegnati in questa lotta contro il Covid e contro il long Covid e contro le conseguenze del Covid. Se è stato il Covid, non lo sappiamo, ma appunto per quello ci sono degli interrogativi che secondo me bisogna in qualche modo farsi. Io non sono in grado di giudicare, faccio solo la domanda e spero che, insomma, so che la fanno anche loro e spero che arriverà una risposta il prima possibile a livello umano e a livello sportivo. Poi è ovvio che spero e mi auguro di poter rivedere Sonny il prima possibile in corsa, il prima possibile vederlo tornare a vincere e tornare al suo livello. Questo è ovvio. Però non, cioè, appunto, questa è la parte essenziale. Partiamo da questo, però con la sicurezza di poterlo fare con la massima sicurezza. Scusate il gioco di parole.
Assolutamente sì, anche perché non è il primo caso purtroppo di questi tipi di problemi, e poi ognuno è ovviamente generato da motivazioni differenti, però la salute prima di tutto, come se sembra una frase fatta, però chiaramente è talmente importante che vale sempre la pena ribadirlo. Questa settimana è anche la settimana che ci proietta definitivamente, direi, nella stagione del pavé. Abbiamo avuto un assaggio con la Omloop, con la Kuurne Brugsel Kuur, però si entra nel vivo questa settimana, lo si fa con diverse classiche del pavé. Ci sarà già domani la Bruges des Panne con le prime battaglie del ritorno sul pavé, poi toccherà la E3 Saxo Bank Classic e alla fine questo weekend, domenica, toccherà la Gent-Wevelgem, tutti questi grandi antipasti per quelle che saranno poi le due classiche monumento del pavé. Ora, fare una previsione per ogni corsa ci richiederebbe diciamo molto tempo, però in generale, che cosa ti aspetti da questa stagione del pavé? Perché ogni anno alla fine qualche sorpresa nuova salta fuori. E sarebbe facile dire ok, sarà Van Aert, Van Der Poel, però l'anno scorso né Van Aert né Van Der Poel hanno vinto Flandre-Roubaix.
Effettivamente hai ragione. Guarda, io credo che ci sarà uno scenario secondo me molto simile, perché l'impressione, la differenza forse è che quest'anno Van Aert è una squadra molto più forte, quindi questo può fare la differenza in un certo modo, perché prima a un certo punto si trovava troppo spesso, secondo me, a doversela giocare, a dover e tutti a controllarlo in qualche modo quando non c'era Van Der Poel. Quando c'era Van Der Poel controllavano tutti e due, loro si marcavano tra loro e veniva fuori che poi altri potevano trovare il modo per spuntarla loro, però secondo me la differenza quest'anno è quella che ha una squadra un po' più forte, anzi molto più forte, e quindi può cercare di controllare la corsa in maniera diversa. Poi è chiaro che non sarà solo lui quello che andranno a sorvegliare, però secondo me questo fa la differenza e fa la differenza nella dinamica complessiva di tutta la corsa, perché ovviamente non sarà più, per esempio, la Quickstep prima aveva la superiorità numerica e poteva cercare di portare via e di sfiancare un corridore che quasi non era squadra. Quest'anno la squadra è molto più solida. Secondo me non sarà per niente così semplice. Per dire un nome, io credo che Kampenaerts quest'anno farà il salto di qualità sul pavé, magari non con risultati necessariamente eccezionali, perché non è semplice per un corridore con le sue caratteristiche riuscire a tirar fuori il risultato. Però ho l'impressione che se non ha sfortune, eccetera, comunque si farà vedere bene e magari un bel risultato, almeno uno risultato nelle corse che più gli si addicono, riuscirà a tirarlo fuori, perché è un corridore che sta dimostrando una bella aggressività, la voglia di correre, la voglia di attaccare.
Speriamo, anche perché sono caratteristiche che in effetti ha sempre mostrato, e in particolare nelle ultime stagioni, direi, ha cambiato questo atteggiamento, e direi con risultati anche a volte abbastanza spettacolari. Vedremo ovviamente cosa succede nelle classiche sul pavé, vedremo come si concluderà la Coppa Bartali, seguiremo giorno dopo giorno, oltre alla Coppa Bartali, anche la Volta a Catalunya. Insomma, tantissime corse da seguire nel prossimo periodo. Potete farlo come sempre, come tutte le notizie sul mondo del ciclismo, sul nostro sito Spazio Ciclismo e sulla nostra applicazione Spazio Ciclismo. Per questa puntata di Spazio Talk, il nostro podcast, è tutto. L'appuntamento con Spazio Talk è per settimana prossima, con le notizie sul mondo del ciclismo sul sito Spazio Ciclismo è quotidiano, come sempre, con tutti gli aggiornamenti. Non mi resta che augurarvi buona serata, ringraziandovi per averci seguito in questo nuovo episodio. Un grazie anche ovviamente al nostro ospite Leonardo Ubrighe Delfino, e buona serata anche
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.